Eccoci qua, tornati con un nuovo episodio del Pointer Podcast a distanza di quasi 2 mesi da... no, anzi, di 2 mesi praticamente dall'ultimo episodio che avevamo registrato. L'ultimo episodio l'avevamo registrato addirittura a giugno e ora che siamo a settembre era il momento di tornare a registrare una nuova puntata per parlare un po' delle ultime novità. Quindi bentornati a chi ci ha ascoltato nelle prime 5 puntate. Questa è la quinta, cioè la sesta puntata che registriamo, però la nostra puntata numero 5. E benvenuti a chi ci dovesse ascoltare diciamo da zero, perché magari ci ha conosciuto soltanto adesso. Anzi, prima di iniziare ci ripresentiamo, perché giustamente, come ho detto, c'è qualcuno che magari non ci ha ascoltato ancora. Io sono Luca.
Io sono Eugenio.
Io sono Alessandro.
Quindi iniziamo la puntata con una notizia che riguarda Google, e in particolare il quantum computing, e ce ne parla Alessandro, che ha parlato già in passato di questi argomenti.
Notizia del 20 settembre, Google afferma di aver raggiunto la quantum supremacy. Che cosa significa? È una milestone importante nell'ambito dei computer quantistici, dove l'idea è quella di riuscire a eseguire un algoritmo che di fatto è impossibile da risolvere per un computer classico. Ora, questo è quello che viene detto sulle notizie. Da un punto di vista più teorico, il quantum computer raggiunge la quantum supremacy quando riesce a eseguire diciamo, un task che è praticamente impossibile da risolvere da un computer classico. Ciò non significa che un computer classico non può risolverlo, ma che ci metterebbe un sacco di anni che, diciamo, ad esempio, il caso dell'algoritmo utilizzato è riuscito a risolvere questo problema in 3 minuti da un computer quantistico, anziché i 10.000 anni che sarebbero stati previsti da un computer tradizionale. Chiaramente in 10.000 anni noi saremmo morti
Beh,
diverse volte.
sì.
E diciamo 1.000 volte se andasse bene campassimo 100 anni a testa.
E
Stacco!
con la matematica ci siamo.
E poi sono dedicato approvazione. Questo è molto interessante, soprattutto un sacco di notizie sempre più relative all'ambito quantum, ambito che sta prendendo sempre più piede e abbiamo saputo attraverso alcune notizie che in Silicon Valley stanno sempre più cercando scienziati, in particolare fisici, per implementare i computer quantistici. Attualmente il problema non è tanto sugli algoritmi quanto per realizzare la parte hardware del computer quantistico. Abbiamo accennato in podcast vecchi quali erano i requisiti e cosa un sistema, un computer quantistico praticamente, quindi in caso andate a fare un salto sui podcast vecchi.
Precedenti, anzi, ne cogliamo l'occasione per ricordare che abbiamo un sito che è pointerpodcast.it e attualmente cioè le nostre puntate sono disponibili sia su Spotify sia su iTunes e su Google Play Music, quindi ascoltaci su una di queste piattaforme. Ci stanno tutti gli episodi, siamo riusciti a risolvere anche i problemi che avevamo avuto con Spotify, che purtroppo avevo avuto qualche problema col certificato SSL che avevamo installato sul sito, e comunque ora abbiamo risolto e dovremmo tornare online su tutti questi siti, in particolare la puntata che uscirà oggi.
Concludo l'argomento del quantum velocemente, diciamo che da un punto di vista ancora più tecnico, anzi più teorico, si raggiunge la quantum supremacy quando si riesce ad avere uno speed up super polinomiale. La butto lì e poi per eventualmente gli interessati potranno andare a approfondire.
Sì, tanto ci sarà sicuramente molta letteratura online su questi argomenti, anzi metteremo nella descrizione dell'episodio anche il link da cui ci siamo informati anche noi, che è il link di un sito che abbiamo trovato. E poi torniamo sempre a parlare di Google. Abbiamo appena parlato di Google e del quantum computing, adesso tanto per cambiare parliamo della privacy e di Google. È un argomento che loro, come abbiamo detto più volte, stanno spingendo molto sulla privacy, anche nell'ultimo keynote che hanno fatto, però molto spesso diciamo, cercano di mettere un po' l'utente al centro diciamo, della privacy, cercando di migliorare l'esperienza utente da questo punto di vista, ma in realtà poi i problemi rimangono. E in particolare ci stanno due articoli che sono usciti in questi ultimi giorni, o settimane, insomma, è passato del tempo e quindi abbiamo cercato di raccogliere un po' le notizie dell'ultimo periodo, diciamo. E la prima notizia riguarda Google Calendar, perché è stata scoperta una vulnerabilità di questo servizio di Google utilizzato da tantissime persone, per cui nel momento in cui una persona va a rendere pubblico un certo calendario, questo calendario diventa diciamo ricercabile non solo dalle persone che hanno ricevuto quel link, ma anche da Google in generale, quindi dal motore di ricerca. Questo comporta dei problemi non tanto per il fatto che magari condividiamo un semplice calendario tra amici, quanto magari un evento condiviso da un'azienda, ad esempio, no?
E la cosa interessante è che è una falla di 12 anni fa. Quello che si può ricercare è facendo una ricerca avanzata, una specifica ricerca, si possa andare a cercare qualsiasi tipo di evento condiviso in maniera pubblica su Google Calendar.
Sì. E quindi vengono messi, diciamo, in evidenza dei eventi che riguardano certe aziende, eventi che magari espongono delle informazioni come ad esempio riservate, come email, numeri di telefono,
anche link interni.
Sì, magari. Link interni di Zoom, anche ho visto,
esatto, sì.
Google Hangout, oppure anche banalmente il posto in cui si trova l'evento.
Infatti.
Quindi cose comunque in un'azienda che magari ha una certa importanza possono risultare problematiche esporre informazioni di questo tipo. Non so quanto effettivamente questa cosa possa essere risolta, perché comunque il link è pubblico, evidentemente però non dovrebbe essere indicizzato dal motore di ricerca, ma rimanere comunque pubblico, ma diciamo soltanto scambiabile tra vari utenti, non ricercabile online.
Sì,
è quello più caso.
La grossa indicizzazione.
Ah. E sempre parlando di Google, parliamo del Google Home. Perché nei due mesi in cui noi siamo stati in silenzio, ci sono stati un po' di scandali, sia di Google ma anche di Amazon e credo anche Apple, per cui i vari assistenti virtuali, per raggiungere una certa qualità, hanno bisogno di essere sottoposti a un certo controllo da parte di umani. Fondamentalmente, quindi cosa succedeva, o probabilmente succede ancora, non so, succedeva che Google o Amazon oppure anche Apple andava ad ascoltare alcune delle conversazioni che gli utenti effettuavano con il proprio assistente virtuale, cercando di andare quindi a capire quanto la comprensione dell'assistente virtuale si distaccasse poi dall'effettiva richiesta effettuata dall'utente. Questo ovviamente è un qualcosa che non è proprio, diciamo, trasparente dal punto di vista della privacy, perché magari io non so che Google mi sta effettivamente ascoltando e ascolta le mie conversazioni. Quindi per esempio Apple ha detto che questo progetto è stato bloccato, pure mi sembra anche Amazon ha fatto qualcosa del genere. Google ha scelto una strada diversa comunque e ha deciso di permettere all'utente la scelta, quindi verrà probabilmente richiesto all'utente se l'utente vuole andare a condividere con Google la voce, quindi quello che è stato richiesto all'assistente vocale, e in cambio diciamo Google offre una qualità dell'audio migliorata. Questo è un qualcosa che ovviamente spetta quindi all'utente scegliere. Diciamo che se siete interessati a migliorare la tecnologia che sta dietro questi assistenti virtuali, magari potete inviare comunque il feedback, altrimenti se siete più interessati alla privacy, cosa diciamo
rara se avete un Google Home in casa
questo è vero, in quel caso magari potete tranquillamente evitare di condividere dati personali, perché comunque di dati personali si tratta, perché più che altro c'è anche il problema appunto che c'era scritto che spesso viene attivato il Google Home anche senza la parola chiave che viene utilizzata. Questo cosa comporta che magari io sto parlando di una cosa completamente differente, magari sto semplicemente vedendo la televisione e il Google Home va a captare delle frasi o comunque delle discussioni che non sono discussioni che io magari farei normalmente con Google Home, e quindi magari queste possono essere più pericolose per la privacy in particolare. C'era stato anche un leak di alcune di queste conversazioni, mi sembra in Olanda forse, non so bene dove. Comunque c'era stato questo leak, erano state diffuse delle discussioni tra persone in Google Home, e questo aveva un po' scatenato tutto quanto la discussione che c'è stata successivamente riguardo alla privacy che c'è dietro questi dispositivi che stiamo sempre più inserendo all'interno delle nostre case, anche complici del fatto che stanno diventando molto popolari, il prezzo si sta abbassando perché ormai con Google Home massimo 20 euro lo compri, Alexa stesso discorso, quindi diventano dispositivi sempre più popolari e questo ci va a diminuire ancora di più la nostra privacy che sì, già prima era un po'...
Diciamo però nel momento in cui la pericolosità secondo me sta nel fatto che è attivabile anche quando non parliamo direttamente con Google Home, perché poi se gli utenti, se i dipendenti Google ascoltano le mie conversazioni con Google Home, diciamo, sappiamo tutti che alla fine su quelle conversazioni vanno a fare un training delle reti, cioè certo, se le ascolta il Google Home come sistema, come rete neurale, o le ascolta un dipendente, alla fine io gli chiedo comunque che tempo fa oggi.
Sì, poi tra l'altro ci stiamo concentrando su un device che è Google Home, però in realtà il suo cuore sotto è un Google Assistant, che non è soltanto su Google Home, ma si trova su tutti i cellulari.
Bravo.
Quindi è molto più più a raggio rispetto a quello che si pensi. Non è tanto il dispositivo in sé, ma il software che è dilagante.
Non penso ci potremmo mai fidare di un dispositivo che fondamentalmente ha un microfono che ci ascolta. Cioè ce lo mettiamo in casa perché ci piace, nel momento in cui vorremmo la privacy li prendiamo, li buttiamo, e a quel punto forse avremo un po' più privacy. Però
quanto fa figo dire alza avvolgibile e si alza avvolgibile.
No, bellissimo. Ce l'ho in casa, però è l'avvolgibile, no. Però poi non me la metto se mi ascolto le conversazioni.
Il Ilaria 2.0, la svolta. Ti metti Acheris, sai quando tirano su l'avvolgibile, ti infili sotto.
E il problema è quando lo integrano le serrature smart.
Cavolo, si vede una serratura smart basata su blockchain, tipo. Sarebbe favoloso, vero?
D'accordo.
Poi un'altra cosa che non ho ben chiaro, il fatto è che comunque Google Home, in generale Google Assistant, riesce a capire la parola chiave, no? Quindi quando dici "Hey Google", quello capisce e attiva, cioè inizia la conversazione, diciamo. Però per capire quella parola chiave, evidentemente deve essere comunque sempre in ascolto.
Il giochino di sotto c'è il tastino sì, switch off, sì, per smettere di ascoltare. Però se dici "Ok Google", fa "Non sono con le mi hai mutato, devi attivarmi". Allora vuol dire che tutto sommato
ascoltare ascolti.
Poi che magari non manda quei dati online, sì, magari ci posso credere, però
adesso il fatto che è in ascolto.
Sì, quello infatti che non capisco bene come viene gestito, il fatto che comunque io credo che sia sempre in ascolto. Poi la conversazione inizia nel momento in cui uno dice la parola chiave, però il dispositivo è sempre in ascolto.
Sì,
perché altrimenti non riuscirebbe a... cioè fosse soltanto un tasto.
No, sono d'accordo, infatti secondo me poi il problema è le nostre conversazioni magari non sono così interessanti.
Quelle, diciamo, più che altro sono magari interessanti quelle per che vengono attivate per errore. Infatti stanno cercando di risolvere il problema cercando di attivare il Google Home solo esclusivamente nel momento in cui dici la parola chiave.
Sì, nonostante le dichiarazioni sulla privacy che hanno fatto nel corso del tempo Google, Apple, eccetera eccetera, diciamo non sono aziende di cui posso fidarmi dal punto di vista della privacy, quindi io...
Però comunque non possiamo fare a meno di utilizzare, cioè oddio, no, potremmo fare a meno di utilizzare Google Home, Google Assistant, però comunque servizi di Google li usiamo,
infatti,
e non possiamo farne a meno, perché...
No. Vero,
cioè,
però ne siamo a conoscenza, nel senso, sì, sappiamo che non ci possiamo fidare, li compriamo, sì, sì, e sì, sappiamo, sì, che è così.
Però ecco, da una parte mi posso anche fidare di loro, nel senso, hanno un'infrastruttura così ampia da dover gestire, che sì, magari qualcosa è fatto apposta, però magari ci sono anche qualche bug che in realtà non dipendeva da loro. Poi,
infatti.
Quello del calendario, per esempio, non è una cosa...
Oddio, una falla di 12 anni.
No, sì, vero. E poi volevamo parlarvi di una survey che è stata organizzata da Stack Overflow, che viene organizzata tutti gli anni. In pratica si tratta di un'indagine che viene effettuata andando a fare delle domande a una grande quantità di sviluppatori. Quest'anno sono state intervistate 90.000 persone in una indagine che dura più o meno 20 minuti, in cui vengono chieste domande un po' di ogni genere. Stack Overflow fa questa indagine, che sembra abbastanza interessante, la fa anche JetBrains, che sono gli sviluppatori di IntelliJ, ad esempio. Questa è una cosa che va avanti già da qualche anno e ci stanno dei risultati abbastanza interessanti. Noi volevamo un po' analizzare questi risultati, cercando un po' di commentare, cercando di rispondere, anche, cioè di eseguire di nuovo questa indagine rispondendo un po' noi alle domande che erano state fatte a chi ha partecipato al sondaggio. E cominciamo un po' random, andiamo a prendere un po' di domande che sono state effettuate. Qui si parla inizialmente con il tipo di sviluppatore, quindi il tipo di sviluppatore nel senso quale lavoro fai nel mondo dello sviluppo software. Nel nostro caso io personalmente sono uno studente e voi
pure.
E quindi diciamo che non siamo all'interno di la nostra domanda, la nostra risposta non è proprio all'interno delle varie possibili scelte. Ah no, invece c'è proprio studente, il 14% di chi ha risposto sono studenti, il 51% che è la maggioranza.
Quindi fanno un po' di tutto questi.
Sì, fanno developer full stack, poi tutto nel senso web, front-end e back-end.
Quanti assumono? E dici cosa fai? Non so, full stack.
Quando non sai quello che fai un paio meno tutto.
Esatto. No. Quindi questo è, diciamo, il lavoro più comune è developer full stack e noi rientriamo nel 14% di chi ha risposto a questa survey. Contribuito all'open source.
Qui nel nostro caso,
diciamo per i progettini universitari, questa roba qui,
sì, nel senso su GitHub molto... ce lo mettiamo, poi...
Io ho fatto due push sul repo.
Beh.
Sono libreria.
Beh, quindi allora dai, less one, then one, once per year.
Sì, l'ho fatto due.
Allora ne ho ogni sei mesi. Beh, quindi noi comunque rientriamo. Nel senso, se contano anche progetti su GitHub è un discorso,
sì, esatto.
Se contano contributi proprio a progetti già esistenti, no. Quindi comunque la maggior parte, il 36%, risponde di no.
Mai.
Ah, ringrazio il tizio che ha forcato Monsware.
Quindi direi che tu partecipi, anzi
partecipano,
hai creato un repository di open source e qualcuno te l'ha forcato addirittura.
Coding da Sanobi? Sì,
sì,
dai, qui diciamo di sì.
Sì. Direi che è un po' che gli sviluppatori.
Qui rientriamo nell'80% che ha risposto sì. Infatti. Anche perché comunque penso che facendo qualcosa per hobby uno è in grado di mettere su nel curriculum o comunque su GitHub un progetto, qualcosa che fa vedere che ha un minimo interesse verso quello che sta studiando, verso quello per cui andrà a lavorare.
Tra l'altro la programmazione è qualcosa che è talmente variabile nel tempo, i linguaggi e i framework sono, ne escono uno ogni poco, e se uno lo fa per hobby non riesce nemmeno a aggiornarsi bene, deve essere una passione che lavoro.
Sì. Poi, anni da cui avete iniziato a imparare a programmare?
8. Okay. Ho contato prima.
8?
Io direi less than, meno di 5, dai. Meno di 5. 5. Io rientro nella maggioranza.
No,
perché?
Questo è il quinto anno all'università.
No, ha detto prima il sesto.
Il sesto inizia.
Ah, ok.
Vabbè, però ne hai fatte 5, quindi almeno da 5 ai 9.
5, no.
Come
me? Vabbè, dallo 5-9, dai, allora tutti e tre
5-9.
Sì, 5-9. 5-9. Cioè, ci sta lo 0,2% di chi ha risposto che programma da più di 50 anni. Non so se...
Ci ha messo un po' a
Però invece anni da cui programmi in modo professionale
8. No, scherzo, proprio meno di 5.
Meno di 5.
50 circa, sì.
50 years or more, c'è sempre lo 0,8%. Io direi sempre meno di... Io personalmente direi meno di 5.
Anch'io.
Poi dipende che intendono professional, nel senso che lavori,
lavori.
Allora 0.
Senti, è vero.
Qui niente, questa
non
cosa
ci ispira.
La prima linea di codice.
Ma le superiori vale con
sì,
Pascal?
Sì,
decisamente.
Boh, non so quanti. 10 anni fa?
Younger than 10 years, 8,7%.
No, io
16,
penso...
16, 17, 30 anni fa, no.
More or less.
Io forse tra i 18 e 19.
16, 17, ma raga...
Io direi la prima, io della prima.
Younger than... Vero, meno di 10 anni.
10, 5 anni di università.
No, devo avere meno di 10 anni.
Ah, ok. No, allora no. Ho sbagliato, ho capito male. Allora no, sì, sarà 18-19, 16-17.
Sì, penso quelle da lì.
Infatti la maggioranza comunque, sì. 14-15.
Curva campana.
Poi adesso le tasse basse.
Curva campana. Sì. Quanti sviluppatori sono studenti?
Nel nostro caso tutti.
Ok, 18, rientriamo al 18%.
Beh.
Bachelor degree e master in progress.
Sì.
Computer science.
Sì.
La maggioranza, tra l'altro. C'è anche chi comunque fa cose diverse e si è riscoperto
programmatore.
Anche perché spesso nei loro campi è interessante, tipo natural science lì.
Altri tipi di educazione, vabbè, talk to yourself.
No. Siamo europei.
Non siamo.
Italiani il 3,7%.
Rientrano nel 3,7%. Però la maggioranza comunque sono americani, United States. Developer role, questa è una cosa un po'...
Sì, anche questa...
Experience, meno di 5 anni. Ah, è diviso per uomini e donne, tra l'altro.
Beh. Orientamento sessuale, interessante. Il 2 e il 7...
Vabbè, ma qui rientra.
Ma il 93% sono maschi?
No, all, tutti quelli che rispondono.
Ok.
Professional? Ah, studenti? 91. Boh, vabbè. Age?
Ah, vabbè.
Io 25-29.
Eh sì.
Io 20-24.
Siamo lì.
Sì. Più o meno comunque siete la maggioranza.
Boh.
E qui non c'è l'Italia? Sbaglio?
No,
non c'è l'Italia.
No.
Poi... Ma vediamo un po' se c'è qualcosa sui linguaggi.
Infatti,
ok, anzi, no, vediamo i social media che utilizziamo. Oh, questa è una cosa interessante. Sì. Perché vediamo un po'. Reddit, qui chi lo usa?
Io lo uso.
Io ancora no.
Io sì.
Lo consiglio a tutti.
E alla maggioranza? Ah, potremmo parlare dopo dei nostri subreddit preferiti. No, se ci avanzano 5 minuti durante la puntata. YouTube. YouTube dipende, però scusa, qui intende creazione di contenuti o soltanto...
Ma utilizzo.
Utilizzo?
Sì.
Vabbè, YouTube allora tutti questo, però. Sì, WhatsApp sì. Pure.
Esatto.
Facebook, iscritti, un conto, poi dipende, insomma.
Io lo uso un po'. Twitter lo vorrei usare di più, ma non lo uso.
Instagram? Sì.
Sì, non usa social media.
LinkedIn?
Sì.
WeChat no? Vabbè, c'è WeChat c'è. È una cosa cinese.
E poi se mettono WhatsApp e WeChat ne utilizziamo parecchio anche Telegram.
Giusto, sì. Non c'è Telegram.
Curioso.
Come è strano, sì.
Strano,
non lo so. Però c'è VK
l'altro. Poi, quali sono le persone che ti hanno influenzato di più dal punto di vista tech questo anno? Qui c'è un Elon Musk che guida la classifica con il 30% delle preferenze.
Cavolo.
Me, myself, 2,5. Questi sono molto modesti. Però non leggo, a parte i primissimi, ci stanno qualche nome. Questo dovrebbe essere Microsoft, forse.
Ah, possibile.
Donald Trump. Questo è quello di Google, Pichai.
Sì.
Zuckerberg, Tim Cook. Vabbè, Tim Cook però è più un punto di vista commerciale che...
Anche Bezos, penso.
Anche.
Sì.
Linus Torvald, Bill Gates. Dan Abram?
Non so chi sia. Ammetto la miniera.
Richard Stallman. Ah, questo è quello di Ethereum.
Sì. Okay. Indovina quanti anni c'ha?
È la nostra.
Esatto.
Lo so. Qui siamo arrivati a le tecnologie più popolari. Quindi, allora, si parte con linguaggi di programmazione, scripting e markup. Qui diciamo che la classifica la guida JavaScript con il 67% delle preferenze. Seguito poi da HTML e CSS, hanno specificato che markup language, infatti.
Sì, ha avuto la decenza.
Sì.
Tra l'altro fanno una distinzione tra professional e all.
Oh, più o meno.
Ma non noto la differenza.
No, infatti, nelle prime posizioni, ma almeno
sì.
La situazione è la stessa.
Python rimane tra le prime quattro, poi Java. C'è Java.
PowerShell,
scusate, C#. L'ultima?
L'ultima? WebAssembly.
Che cavolo. Però ha preso l'1,2% e appena nata non è poco.
Sì, esatto.
Per quanto riguarda il web, invece,
leggiamo però un'analisi che spesso le ultime diventano le più...
Le ultime saranno i primi.
Esatto, ma nella felicità dell'utilizzo delle persone. Dart, WebAssembly.
Dart che comunque riguarda Flutter.
Esatto.
Kotlin è comunque in basso, ma è apprezzato.
Sì.
Web invece c'è ancora jQuery tra i primi. E React, però React
sì.
Segue.
E Angular.
Angular.
jQuery.
Express.
Per
il resto Flask.
Laravel.
Node, bello. Qui c'è invece tra gli altri framework Node, cioè tra i primi. Poi, vabbè,
Pandas.
React Native. Non c'è Flutter. Ah, c'è anche Flutter. 3%.
Non male.
Database, mi sì. Per...
Sì.
Mongo, 25, dai. La metà.
È buono.
Delle preferenze. Firebase, la metà della metà. Piattaforme, qui da quello che abbiamo capito dovrebbe essere diciamo piattaforme verso cui abbiamo sviluppato qualcosa, non quella utilizzata. E qui guida la classifica Linux.
Seguito da Windows, mai. Docker, Android e AWS.
Oh, ma Minecraft dov'è? Non lo vedo.
È seguito da AWS.
Slack, però Slack non c'entra, non capisco.
È la piattaforma, ci sono i bot.
Ah, ok. Quindi è come se ci fosse Telegram.
Esatto.
Oh, ecco, questo è quello che dicevamo prima.
Sì.
Perché sono i linguaggi più amati.
Odiati.
E
ricercati.
Ricercati. Tra i più amati c'è Rust. Seguito da Python.
TypeScript.
Kotlin. WebAssembly.
Sì, Swift addirittura tra i più amati. Closure.
Elixir. Go. Se praticamente è la classifica, l'altra classifica.
Sì, è ribaltata.
L'altra classifica ribaltata.
L'ultimo, vabbè, comunque mettere Assembly tra i
più amati. Assembly tra i più amati, sì.
Beh, probabilmente lì c'è molto ironia.
Tra i più odiati, Visual Basic, che è dubbia.
Sì, è Visual Basic, Objective-C.
Assembly, però Assembly è anche tra i più odiati. C è anche tra i più odiati.
PHP tra i più odiati, vabbè, questo lo sapevamo tutti. Ingiustificato,
Però anche qui c'hai, alla fine c'hai gli stessi che di là sono i primi tra i più amati. WebAssembly, Kotlin e TypeScript, è
strano. Anche perché TypeScript è strano che sia tra i più amati, cioè JavaScript è tipizzato.
Wanted.
Python, JavaScript e Go sono tra i più ricercati.
Qui più o meno siamo su.
Ecco, c'è un Dart a 3,8%, vabbè, che è dato da Flutter.
Sì, R. Ah, web framework più amato React. Ah, non c'è Angular, secondo me. Pensavo fosse più
Express Spring
comune. Invece oh, qui.
Oh, questo è interessante. Qui è molto interessante.
Tra tutti quelli che rispondono, tra l'ambiente di sviluppo più diciamo preferito da tutti, qual è?
Visual Studio Code.
Non c'è Vim, strano.
No, non c'è, infatti.
Non lo vedo neanche in...
soltanto il quinto. E qui si differenziano i pro-user dai non-pro-user.
Atom è sceso, per esempio.
Atom è sceso molto.
Web developers? Di nuovo, Visual Studio Code. Mobile? Mobile ci sarà soltanto Android.
Sì. Best Code, Xcode, IntelliJ.
Oh, qui Vim è salito invece. Ma DevOps.
Vim va su LOL? Quello di IntelliJ è alto comunque.
Sì.
Beh, comunque direi sì, Vim è quinto.
Ma chi è quel disgraziato che usa Sublime Text? Cioè, dai ragazzi.
Tu quando hai iniziato?
Ho capito, ma te.
Ecco, quel disgraziato c'ha un punto e mezzo in meno di Vim, quindi ecco, ci possiamo
però rendere comunque, conto. Però comunque è un client nativo e non come Visual Studio Code o Atom, che non sono nativi proprio della piattaforma.
Vero.
Quindi.
Era anche a pagamento però.
Credo, sì. Vim.
Vim.
Poi ci spiegherai perché.
Conosco una persona che può spiegare. Guarda.
Sistema operativo primario. Qui abbiamo macOS che è in seconda posizione. Windows comunque ancora
qua. Professional?
Uguale.
Ma ragazzi, su Windows.
Dei disgraziati.
Sì,
magari fanno web.
Ma sì, in quel caso sì.
Il problema è che se ci prendi anche chi sviluppa HTML e CSS.
Sì.
Per quanto riguarda l'utilizzo dei container, la maggior parte non utilizza container. Noi abbiamo scoperti da poco.
Sì,
io personalmente.
No, io mi ci avvicino, poi mi ci riallontano. Però effettivamente sarebbero utili.
Però sì, non è tanta la gente che lo utilizza per metterli poi in produzione, più che altro per testing o sviluppo. Blockchain in real world.
Come le organizzazioni usano blockchain?
L'80% non lo utilizzano per niente.
Però guardate quanti pochi hanno risposto in confronto alle domande precedenti. Cioè abbiamo almeno 50.000 risposte, contro prima erano quasi 90.000.
Sì.
Sì, abbiamo...
Alcuni, la maggior parte non la usano questa, come tecnologia.
Anche
non
perché hanno... poi qui l'hanno inserito come accettare criptovalute. Diciamo c'è una percentuale che... accetta pagamenti in bitcoin, una percentuale che ha fatto la prova di criptovaluta.
Sì, parlano di come, in che modo sfruttano la blockchain le organizzazioni.
Sì, esatto.
Però qui dicono non applicazione, diciamo, non legata qualcuno comunque.
Sì.
E l'opinione?
Sì, diciamo molto 29% vuol dire ok, sì, comunque... mi sembra carino, ci sta, vediamo.
Sì, comunque risposta abbastanza simile tra loro.
Sì, esatto, le prime due infatti dicono carina da utilizzarla per domini vari, per l'altra buono per utilizzarla per
il modello. Poi abbiamo il 15% delle persone outlier che dice uso irresponsabile delle risorse. Potremmo utilizzare un database decentralizzato, no?
Sì, esatto. E il 12% in generale è positiva, tolte due che sono il 30%. Ok, queste sono le tecnologie più pagate.
F-Sharp.
Closure, F-Sharp, Go.
Scala, Elixir.
Esatto.
E via un po' in America sale a $143,000 anni, credo. Scala è la più pagata. Mondialmente Closure.
90.000. Sì,
sinceramente.
Buono.
Tecnologia correlata.
Questa è bella da vedere.
Un bel grafico che possiamo potete andare a vedere, perché metteremo sicuramente questo link all'interno del nodo della puntata, quindi in caso potete andarlo a vedere. E per quanto riguarda sempre una cosa, volevamo confrontarla un attimo molto velocemente un po' con le risposte che sono state date dagli sviluppatori che hanno partecipato alla survey di JetBrains. In particolare qui ci abbiamo che anche qui il linguaggio più utilizzato è JavaScript.
HTML,
CSS.
Sale molto Java, però.
Sale molto Java, che supera Python in questo caso.
Sì.
Forse perché comunque
siamo su IntelliJ.
Siamo su IntelliJ.
Anche c'è PyCharm.
Sì.
Sì, però,
sì, diciamo che lascia un po' il tempo.
Magari ci avvicini più per Java.
Sì.
È una suite a pagamento. E Python si scrive bene anche su altre cose.
Sì.
E anche qui comunque abbiamo la stessa divisione tra sistemi operativi, quindi hanno una cosa che comunque è abbastanza simile. Sono diciamo due survey abbastanza simili tra loro.
Anche quindi... se qui dicono che il tipo di applicazione più sviluppata è il backend per il web.
Di là abbiamo visto qualcosa del genere.
Mentre di là era full stack, che in realtà qui non c'è.
Ok, qui vabbè, più o meno abbiamo le stesse risposte. Qui c'è addirittura, cioè dopo la prendono un po' più sul ridere, perché chiedevano tipo animale preferito tra cane e gatto, se sogni durante la notte, se sogni di programmare durante la notte.
Tipicamente sono incubi,
tipicamente ti svegli pensando ai problemi che non hai risolto durante la giornata. Però dai, qui chiedevano per esempio dell'intelligenza artificiale, vediamo se nominano la blockchain. No, non nominano. E invece di qua la nominavano, comunque era una cosa abbastanza
interessante
da chiedere probabilmente. E quindi questa era una breve panoramica sulle risposte che hanno dato gli utenti a questa intervista di Stack Overflow e di IntelliJ. E visto che prima avevamo nominato Reddit, volevamo un po' nominarvi i vari subreddit che seguiamo. E in particolare c'è Eugenio che ha iniziato a seguire un po' di Reddit. Nominale, diciamo, facciamo che rinominiamo, boh, quanti? 5 a testa, i preferiti, proprio i preferiti.
5 a testa.
I 5 preferiti. Vediamo quanti sono in comune. Anche se senza parlarne ne avevamo già trovati alcuni in comune l'ultima volta, quindi...
Uno dei miei preferiti, sicuramente tra i più belli da vedere e da invidiare, è Battle Stations, dove vediamo foto di scrivanie stupende, di setup con mille monitor e tastiere fighissime.
Io lo seguo anch'io, era tra i miei 5. C'è anche Mac Setup che è simile.
Sì, ma non vale questo.
No, scherzo. No, non lo metto tra i 5 preferiti, però è simile comunque a... Battle Station,
sì.
Però ci stanno foto veramente veramente belle.
Quello lo seguo, non lo seguo ancora, lo seguirò. Poi è interessante da italiano seguire Italy Informatics.
Sì, Italy Informatica, anch'io.
Sì, Italy Informatica. Diciamo per se vi appassiona un po' la blockchain, Ethereum, c'è ETH Dev, ci sono molti nuovi post su tecnologie, discussioni varie.
Poi io direi, per me, allora, Italy Informatica l'abbiamo detto, Battle sì. Station, poi io c'avevo Programmer Humor.
Bellissimo Programmer Humor.
E poi Programming, forse Security. Probabilmente sono questi, quelli sì. Che seguo un po' di più.
Sono in comune anche con me, sono molto interessanti.
Sì, sono, diciamo, è un social network diverso un po' dal solito, perché comunque l'idea che abbiamo del social network è qualcosa di simpatico, diciamo, spiritoso, in cui magari vai lì e passi quei 10 minuti che guardi un po' le notizie, guardi un po', leggi il post divertente. Invece Reddit è un po' un qualcosa che...
Gatto tutta la vita.
Reddit invece è un qualcosa che va ad essere più
approfondito,
no? non vede le notizie in maniera molto leggera, insomma. Vengono sempre approfondite, trovi le discussioni comunque abbastanza serie, trovi anche, per carità, il subreddit scherzoso, come può essere per esempio il programma di humor, però è un mix delle due. Generalmente altri social network sono un po' più scherzosi, diciamo,
sì,
meno serie.
E la cosa carina è che all'inizio pensavo fosse solo una roba tecnica, cioè nel senso trovavo discussioni sulla programmazione, quando invece anche subreddit di attualità hanno discussioni interessanti e argomentate. È molto bello anche il sistema di reputazione che c'è all'interno, perché ogni commento che viene fatto può essere votato positivamente o negativamente e ne influisce la valutazione dell'utente. Se si va sotto una certa soglia, ad esempio, non è più possibile nemmeno postare in alcuni canali, quindi si tende a avere un approccio propositivo e a fare commenti di un certo livello per non scendere ma anzi salire la reputazione. E questo nella community si vede.
Sì. Poi magari è comunque qualcosa che, diciamo, più personalizzato per l'utente, perché comunque ti segui delle determinate categorie che scegli, magari non le segui troppe perché comunque sennò non segui più niente in maniera giusta.
Sì, però.
E non è come magari Facebook che segui 10.000 pagine e metti mi piace di continuo e poi te le perdi, mentre qua comunque c'è una lista ben definita e riesci a più o meno a seguire un po' tutte quante le notizie. Quindi secondo me è una cosa che utile, la trovo abbastanza utile.
Anche secondo me è diventato praticamente il mio social di riferimento. E aggiungendo a questa cosa della qualità dei post, Brave, il browser che ha una criptovaluta sua interna, ha aggiunto il pagamento per i post interessanti, si può mandare direttamente il pagamento a quelli che fanno post
su Reddit.
Ci piace su Reddit.
Ecco, siamo arrivati alla fine della puntata, in pratica.
L'ultimo argomento è, ci ricolleghiamo rispetto alla reputazione in qualche modo. E dovete sapere che in Cina la reputazione diventa piuttosto dilagante e in qualche modo sono sempre sotto osservazione di telecamere, e si riesce in qualche modo a identificare una persona se si sta comportando bene, se ad esempio è tipica a passare col rosso e cose di questo tipo. Quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo in qualche modo è la crescita di, diciamo, sviluppi sempre più consistenti in macchine autopilotate con l'autopilot sostanzialmente. Come si collegano queste due cose? Si collegano attraverso il problema del trolley. In che cosa consiste? Supponete di averci una macchina autopilotata, voi siete, tra virgolette, alla guida e attraversa una persona. Le scelte sono sostanzialmente due: o uccidete la persona o morite voi. La scelta però non sta a voi, sta alla macchina. Come fa a scegliere un software in base a quali parametri, o meglio, sceglie un software chi far morire? Beh, questo, diciamo, la reputazione potrebbe andare a avere come side effect la scelta di chi far morire. Banalmente dicendo, ad esempio, se il software è stato fatto da Google, nel caso in cui il pedone fosse un dipendente di Google, magari il software decide di uccidere la persona che ha il volante. Questo è un problema di fatto etico che vedremo probabilmente nei prossimi anni risolto nell'uccisione, nello sterminio di persone che magari non sono, diciamo, di aziende di software, o comunque, o sotto magari si risolve con un lancio di una monetina, chissà.
Sì.
Però è interessante la riflessione sul fatto di una reputazione che viene sempre più digitalizzata e viene più sempre andare a aderire a una persona.
Sembra una bestialità quella che viene detta, però in realtà nel momento in cui si dà alla macchina la possibilità di viaggiare da sola, è in qualche modo giusto anche, cioè nel momento in cui si trova in quella situazione, può trovarci, perché ci troviamo anche noi umani, noi inconsciamente già decidiamo quello che dobbiamo fare. La macchina ha delle modalità per scegliere. È bruttissimo da dire, però in qualche modo deve scegliere. Potrebbe anche essere, non dico giusto, ma magari potrebbe avere dei parametri. Esatto. Non è giusto, ovviamente non è giusto, però, sì, però avrà dei parametri e sceglierà in base a quelli.
Esatto.
Certo, poi c'è da capire come varia la reputazione, chi decide cosa alza la reputazione e cosa no. Se Jeff Bezos avrà una reputazione altissima solo perché è un miliardario, oppure se un volontario avrà una reputazione altissima nonostante magari non abbia soldi di Jeff Bezos. Questo,
per qualcuno che ha visto Black Mirror, in realtà si stanno avverando le più remote paure.
Sì.
Quando ho iniziato parlando della fine, infatti ho pensato, questo è tipo un episodio di Black Mirror. Non l'ho visto, però sapendo come più o meno è la storia, tipo, sembra una serie TV, sembra una cosa tipo, come dicono, distopica.
Distopica.
È affascinante ragionare sul fatto che uno il futuro se lo immagina sempre con macchine volanti, ultra tech, ma in realtà si presenta poi in forme molto normali, molto che seguono, diciamo, l'evoluzione umana, però in forme non ti aspetti. Ad esempio, una cavolata, una quindicina anni fa, dicevo a un mio amico, oh cavolo, magari un giorno starai a casa e non ti dovrai nemmeno alzare per andare a fare la spesa. Ora c'è Uber Eats, in qualche modo ci sono tutte queste forme di di qualsiasi tipo. Amazon probabilmente è la più esemplare, nel senso con, pensa a Milano ci sia la possibilità di farti riabitare la roba in un giorno, sia spesa oppure prodotti.
In qualche ora,
avete ragione. Ed è assurdo, veramente assurdo. Realtà virtuale, anche questa è un esempio. Magari per andare a fare la spesa ti metti il tuo caschetto e vedi il supermercato e prendi e metti nella borsa. Poi tra l'altro
hai dato un'idea a qualcuno.
Tra l'altro, se non sbaglio, è stato aperto un supermercato di Amazon a New York
senza commessi.
Entri, prendi sostanzialmente quello che vuoi
ed esci
e hai pagato e arriva il pagamento. Tra l'altro vedevo un video di un youtuber che provava a hackerare in qualche modo il controllo, ad esempio spostando i prodotti, posandoli, riprendendoli, e in realtà è stato molto... Le telecamere non hanno sbagliato assolutamente niente, nonostante lo avessero messo parecchio in difficoltà. Ed è affascinante. Diciamo, lo youtuber si sentiva un po' un ladro dicendo esco senza pagare, però se aprono le sbarre uno esce e la carta scala.
Il problema dopo è l'abitudine. La prima volta torni sul negozio vero.
Sì, esatto.
E siamo arrivati alla fine dell'episodio e cercheremo poi nel prossimo periodo di pubblicarne nuovi, cercando di non far passare mesi come è successo. D'altra parte, tra sessione estiva, perché siamo studenti come abbiamo detto più volte, e vacanze, non ci eravamo più incontrati, quindi noi studiamo tutti e tre a Pisa, quindi avevamo la possibilità di incontrarci fino a giugno, poi tra una cosa e un'altra è passato un po' di tempo. Ora abbiamo avuto questa possibilità oggi di registrare di nuovo questa puntata, l'abbiamo registrata molto volentieri, e nelle prossime settimane cerchiamo poi di registrarne altre, cercando di arrivare a una certa regolarità. E ricordiamo di nuovo i nostri contatti, abbiamo il sito pointerpodcast.it, poi siamo sui social network.
Esatto, siamo su Facebook,
su Instagram.
E credo basta, ci potete ascoltare su iTunes, su Spotify e Google Podcast, lasciando anche le recensioni volendo su iTunes Store. E Spotify è uscito dalla beta, per cui credo che per quanto riguarda i podcast ora non c'è problemi nemmeno noi, e in generale verranno pubblicizzati di più, quindi magari finiamo sulla prima pagina di Spotify prima o poi. Per il resto abbiamo la nostra email info@pointerpodcast.it. Se volete dirci qualcosa potete farlo tranquillamente per email oppure su qualsiasi altro mezzo di comunicazione che abbiamo appena descritto.
Vi ringraziamo per l'attenzione e l'ascolto.
Un saluto da Luca,
Eugenio,
Alessandro.
Ciao.
Ciao.